tattico, magari provando a cambiare qualcosa, e per forza non è che devi fare sempre il 3-5-2.
Esatto.
Andiamo a salutare in collegamento con noi Gianni De Magistris. Ciao Gianni.
Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
e anche Gianni. Luca Cecconi, ciao Luca.
Ciao Lorenzo e saluto Gianni.
Ciao Luca,
non vedo.
Come stai?
Ciao. Bene, grazie.
Oh, Pisa Serie A, Luca.
Era l'ora, mi verrebbe
era
da
l'ora.
Luca ha giocato anche con la maglia del Pisa, oltre che con tante altre maglie.
La
Fiorentina, ovviamente, certo. Allora,
grande centravanti, Luca.
Certo. Noi insomma ricordiamo spesso il gol alla Juventus, ma non è che ha sognato soltanto alla Juventus, ha fatto anche tanti altri gol ugualmente importanti. Voglio partire però da Gianni De Magistris per innescare un po' di polemica. E hanno fatto discutere le scelte di Palladino ieri, al di là del fatto che la Fiorentina poi abbia comunque disputato una buona partita, però ecco, tanti cambi e la sensazione che si volesse puntare tutto sulla partita di giovedì.
Lorenzo, è difficile rispondere a questa domanda, sai che io ti dico sempre quello che penso con estrema sincerità, ma è difficile perché bisognerebbe conoscere tutti gli effettivi che hai a disposizione. Ci sono allenatori che puntano sulla squadra base, la squadra tipo, poi non lo dicono ma lo fanno, Conte è uno di questi. Ora la rosa del Napoli non è quella dell'Inter, ma credo abbia dei ricambi comunque accettabili, e lui gioca sempre con gli stessi. Ci vuole l'infortunio, giusto quello, per fargli fare un cambio, massimo due. E Palladino ieri ha fatto, secondo me ha giocato una buona partita alla Fiorentina, ovviamente. La domanda è: se ci fossero stati, ma quello è difficile da rispondere, perché un allenatore vede i giocatori tutta la settimana, cioè sicuramente avrà influito anche il pensiero di per giovedì, perché è chiaro che giovedì è la partita, chiamiamola fra virgolette, della vita, comunque dell'annata, perché avendo poi perso a Roma diventa a maggior ragione talmente importante. Però capito, certo, quando ho visto Andur e Richardson, due centrocampisti titolari, me lo sono chiesto, anche se su tutte e due mi dicono siano due buonissimi giocatori. Ovviamente poi in partite come Roma, ho visto la partita dall'inizio perché a me piace molto, sì, devo dire la verità, il coro iniziale durante l'inno, perché è una cosa, uno spettacolo, l'Olimpio in quel caso, e vedere due ragazzi che magari hanno l'esperienza in quella bolgia può essere. Però qui forse Luca, che ha giocato, che all'Olimpico c'è stato, te lo può dire meglio.
E allora sentiamo Luca da allenatore, cosa pensi di queste scelte di Palladino che hanno fatto discutere tanto?
Ma io, ecco, un po' come diceva Gianni, sai, bisognerebbe avere il polso della situazione per poter esprimersi sotto questo profilo. In generale, ecco, nella domanda specifica credo che non ci sia più quella distanza che c'era una volta nei grandi stadi, che ci giocavi una volta ogni tanto, cioè ormai si è tutto un pochino annacquato. È chiaro che giocare in uno stadio molto grande con molta gente così è un pochino, come dire, meno facile, però ormai...
Luca, tu mi insegni che c'è gente che a San Siro c'è crollata, anche
sì, però Gianni, succedeva una volta, succedeva perché giocavi a San Siro una volta veramente ogni tanto. Ora le partite ce ne sono tantissime, tra Coppa Italia, tra campionato, i giocatori ogni anno cambiano squadre e bene o male le esperienze te le fai, cioè ora vedi che vanno a giocare in questi grandi stadi, anche in Europa, in tutte le partite, vedi che giovani e giovanissimi non hanno grandi problemi, quindi secondo me questo problema più di tanto non è esistito. Io ho visto, non tutta la partita, ho visto una sintesi, ho visto la Fiorentina molto bene, molto pericolosa, e forse, come dire, meritava tirare in porta in maniera più pericolosa, molto più della Roma. Quindi secondo me rimane in generale una buona partita fatta dalla Fiorentina.
Però ecco, con questa formazione iniziale si è preso un bel rischio, una bella responsabilità Palladino, rimettendosi proprio alla partita.
Posso dire una cosa,
prossimo,
Lorenzo?
Ecco, sì.
Lorenzo, volevo aggiungere una cosa. Siccome io credo Allora io mi aspettavo una grande Roma, e una grande Roma non l'ho visto, una grande Roma che vince, fa 18 risultati utili, vince a San Siro con l'Inter, che probabilmente non è la migliore Inter, ma comunque vince a San Siro con l'Inter, mi sembra una grande prova, giocando tra l'altro anche molto bene, mi aspettavo una grande Roma. Devo dire che la grande Roma non l'ho vista, quindi presumo, e visto che la cosa con le grandi squadre è successo spesso, per la Fiorentina le studia bene, Palladino le studia bene, perché evidentemente al di là del valore della Fiorentina riesce comunque a far giocare male la squadra avversaria. In questo può darsi, è un può darsi punto interrogativo, che nello studiare gli avversari abbia optato per questi giocatori, ecco, perché comunque resta un dato di fatto che la Roma ha giocato sicuramente una partita anonima.
No, no, non meritava assolutamente di vincere. La Fiorentina, ecco, non c'è dubbio, ha avuto occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Magari nel secondo tempo, ecco, poteva, vista anche la superiorità che ha avuto a livello di possesso palla, doveva e poteva creare più occasioni, perché c'è stata quella di Ken, c'è stato quel tiro di Mandragora, però ecco, rispetto al volume di gioco che ha espresso, la Fiorentina poi ha creato poche palle gol. A proposito di palle gol, volevo sentire Luca Cecconi da attaccante, ecco, analizzando le occasioni avute da Ken, sono stati errori di Ken o è stata più la bravura del portiere di Svilar?
Ma sai, in quei frangenti non è facilissimo e semplice unire la velocità di esecuzione alla precisione e alla scelta migliore, no? Che a volte si può scegliere di piazzarlo e a volte si sceglie di tirare di potenza, quindi c'è una serie di, no, di elementi in quei momenti così che ogni una frazione di secondo è determinante, e tante volte, come dire, a volte anche la fortuna da una mano in un senso o nell'altro, quindi boh, secondo me, come dire, in certi casi Ken poteva, come dire, anche tirare meglio, in certi casi è stato allo stesso tempo bravo Svilar, ecco, però insomma, voglio dire,
no, tra l'altro Luca, se posso aggiungere, lui si libera facendo sempre la lotta, cioè ha una capacità, una forza fisica, sì, incredibile, sì. Quindi dopo che gira l'uomo gli passa accanto,
un po' come facevi te in piscina,
sì. Quindi trovare poi anche la precisione magari dopo non è proprio la cosa più semplice, voglio dire, quindi
sì, poi nell'occasione del primo tempo si è anche trovata sul sinistro e quindi
tra l'altro
probabilmente insomma è stato condizionato anche da quello,
piede debole infatti, sì. Sì. No, io volevo invece, visto che abbiamo parlato di gol sbagliati tra virgolette da Ken, concentrarmi invece sul gol subito e sentire cosa ne pensano sia Gianni che Luca. Il gol subito secondo me è abbastanza grave, perché siamo nei minuti, è vero che Palladino poi ha protestato dicendo che erano passati,
sì, il suo cronometro segnava 5 secondi in più, 4-5
ma
secondi in
al
più
di là di questo, cioè incassare il gol su un calcio d'angolo ormai in pieno recupero al 45esimo, quando hai la possibilità insomma di andare negli spogliatoi col pareggio, sarebbe stato ovviamente tutta un'altra cosa. In quel modo lì ho visto una deconcentrazione, lo ha detto anche, mi sembra, Andura a fine partita, ci siamo deconcentrati, ecco, su quell'episodio. Solo il giocatore Dovbik, ma non era solo lui, ce n'era un altro anche solo dall'altra parte, Pablo Marì fuori posizione, la difesa completamente sguarnita, quasi fosse un'azione, invece eravamo su un calcio d'angolo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ecco. E cosa può essere successo in quel momento lì? Un cortocircuito mentale, penso, più che altro.
No, secondo me, ora capisco che è molto fastidioso prendere gol, no, nell'ultimo minuto, però voglio dire, è come dire, non è una questione di mancanza di concentrazione, secondo me, però senza conoscere particolari, su quei tipi di calcio d'angolo dove la palla viene giocata all'indietro, in genere, come dire, l'allenatore richiede ed esercita la difesa a salire su quel tipo, no, nel passaggio che la palla torna indietro. Probabilmente lì alcuni sono saliti e alcuni, e ora non mi ricordo,
Pablo Marì è rimasto
no, perché è rimasto in marcatura, gli altri erano saliti e quindi si è creata quella situazione dove c'era qualcuno troppo solo. Cioè, purtroppo voi giustamente, no, ma chi fa la cronaca a volte come dire, ed è inevitabile che sia così, si sofferma quando avvengono i gol, però tante volte gli stessi errori avvengono e non arriva il gol, e quindi non se ne parla, non viene segnalato, non viene sottolineato, ma tante volte avvengono degli errori di questo tipo. Questa volta purtroppo ci è arrivato il gol, e quindi questo di solito serve all'allenatore, ai giocatori, perché, come dire, ad analizzarlo e a capire cosa chi è, diciamo, che eventualmente ha sbagliato e a non ripeterlo. Ecco, però ci sono errori, cioè, che se ne vedono, ecco, che magari non portano al, certo, gol, però se uno ci fa attenzione li vede anche in altri momenti.
Gianni, invece, cosa hai pensato delle lamentele di Palladino con il quarto uomo a proposito del recupero, sì, che era scaduto di 4-5
secondi?
Non
ho capito quanti secondi fossero.
4-5 secondi, secondo il suo cronometro si era andati oltre il 49esimo di 4-5 secondi.
Sì, il gol poi è arrivato dopo comunque il 49esimo, no?
Sì,
però 30 secondi dopo, sì, 28 secondi.
Sì, però
l'azione era in corso, punto. Sì.
Sì, no, mi sembra sinceramente, insomma, un dettaglio. Ora, volevo aggiungere un dettaglio perché ha lasciato battere il calcio piazzato, a volte qualcuno decide di no, ma insomma non è che era a 4:40 ha fatto battere, certo, qualcuno non fa battere nemmeno il calcio d'angolo se siamo oltre un minuto, ma insomma questione di secondi per battere il calcio d'angolo, l'azione finisce e fischi la fine. Insomma, sinceramente mi sembra un dettaglio su cui non si può attaccare. Mentre invece io, oltre a quello che ha detto Luca, che ovviamente è più tecnico, però da spettatore divanato mi sono accorto che comunque quello che ha passato la palla, che mi sembra quello di Shomurodov, che fosse proprio solo, ha sbagliato l'impatto, mi sembra Pogacic, cioè, e poi però era solo lui e un altro, cioè sono saliti troppo male, e cioè praticamente hanno sbagliato la tattica del fuorigioco, e credo che in queste circostanze ci sia una sorta di colpa. Non voglio certo dare, perché poi se le partite tutte fossero perfette le partite finirebbero 0-0, però quando vai a giocare con certe squadre, cioè l'Atalanta lo fa spesso il passaggio lungo per la rimessa al centro, cioè non ti dico che quello della Roma fosse studiato, però uno spilungone da una parte, uno spilungone al centro, quindi sostanzialmente hanno, sembrava fosse quasi uno schema, e la Fiorentina non può abboccare a questa cosa, ecco.
Luca, ti chiedo invece, se tu fossi un dirigente della Fiorentina oggi, decideresti di riscattare Gudmundsson o no?
A quanto?
Ma
a quanto? È stato pagato per ora 8 milioni per il prestito.
Sì, sì,
servirebbero tutto, sì, 17.
17 più bonus.
Sì, 17 più bonus, sì.
Allora, no, senza entrare, come dire, in questi parametri economici. Sì. Cioè, è una riflessione che facevo giovedì guardando la partita di Coppa, no? Sulle caratteristiche, ecco, tecniche di Gudmundsson, che alla fine mi sembra era stato provato all'inizio come trequartista con due attaccanti, ma non aveva funzionato. Alla fine fa una seconda punta, o diciamo di gioca dietro la punta, che però gioca molto, come dire, andando alla ricerca del pallone, sì, più in costruzione. Quindi alla fine sul piano tattico, come dire, lavora come una seconda punta, nel senso che non dà un contributo al centrocampo con la palla agli altri. Quando la palla alla Fiorentina lavora da trequartista, e quindi sono quelle cose che secondo me non vedo con grande favore, nel senso che o uno fa la seconda punta e quindi c'ha anche come dire delle qualità per operare anche in profondità, anche molto più a fianco della punta, oppure fa il trequartista, come ora bisogna fare il trequartista, in maniera anche più completa, diciamo, occupando più campo. Quindi, tornando alla tua domanda, a me non convince.
Tra l'altro anche ieri Gianni, quando è entrato, ci si aspettava che potesse piazzare il colpo del campione, la giocata vincente, e invece, come spesso gli accade, va a riprendersi il pallone, a chiedere il pallone a centrocampo.
A centrocampo, e quello lo può fare chiunque, non c'è bisogno di pagare un giocatore così, appunto, tanto. Ecco. No, indubbiamente a Genova aveva fatto il gol ad oro perché segnava a ripetizione. Da noi, onestamente, a parte l'infortunio, ma mi sembra si sia un po' perso sinceramente rispetto all'attesa, quindi ci penserei anch'io, però sai, i soldi non sono miei, l'allenatore non sono io, però ci penserei sinceramente, la spesa non è bassa e il rendimento rapporto a quello che dovrebbe costare, insomma, non mi sembra sia stata all'altezza.
E invece il futuro di Palladino è appeso anche quello, in Palladino in viola ovviamente, è appeso anche quello alla partita di giovedì e ovviamente il risultato finale della Fiorentina, non solo nel conference ma in generale, se arriva o meno in Europa, oppure è un allenatore sul quale investire anche per il futuro già a prescindere secondo voi?
Ma io personalmente, ecco, mi dispiacerebbe che fosse una partita a, come dire, a stabilire se Palladino è, insomma, è all'altezza delle ambizioni e delle aspettative della Fiorentina. Cioè, lo troverei molto così sciocco e anche poco professionale. Io credo che dall'inizio della stagione oggi abbia fatto vedere le sue caratteristiche e le sue qualità, soprattutto il dirigente della Fiorentina, al di là poi dei risultati, soprattutto di queste ultime o delle prossime partite. Ecco, io trovo che ci sia sempre un pochino troppa, perdonatemi, a Firenze un pochino troppa facilità di giudizio, come dire, sia in una maniera nell'altra, no? In maniera un po' troppo esagerata. Io ho presente, perché un po' le seguivo, che l'anno scorso ci fu un periodo che su Italiano, ogni tanto, no, guardandolo televisione e giornali, della scontentezza esagerata, anche c'era, voglio dire, dei pareri chiaramente favorevoli, però dei troppi pareri così e toni critici, ma che trovavo fuori luogo per quello che aveva fatto vedere Italiano alla Fiorentina. Quindi mi fermo qui, io spero, i dirigenti, a me Palladino mi sembra un buon allenatore, poi se alla Fiorentina pensano che ci sia di meglio e di, come dire, di raggiungibile, ecco, però mi sembrerebbe sciocco deciderlo su una partita.
Gianni?
Sono d'accordo, anche perché decidere su una partita il futuro di un allenatore, insomma, o tu prendi le decisioni dopo 7-8 partite che vanno male, e come è stato anche per Palladino stesso, ma una volta arrivato a questo punto sinceramente mi sembrerebbe sbagliato, anche perché se punti su un allenatore giovane sai che può avere dei momenti più o meno giusti, più o meno condivisibili anche da parte della società, non solo dei tifosi. E sinceramente cambiare Palladino vorrebbe dire ripartire da zero un'altra volta, prendere un altro allenatore. Insomma, sinceramente credo che ormai ha intrapreso questa via, e per portare avanti un progetto deve comunque continuare su lui. Hanno fatto sinceramente degli acquisti, molti a gennaio, ma comunque la squadra ora è una bella squadra, cioè, forse la miglior Fiorentina nell'epoca omesso, voglio dire, come valore dei giocatori. Certo, sì, sì. Quindi io fossi la società andrei avanti in questa considerazione, in questa via. Prendo conto di quelle che sono i pensieri dell'allenatore, perché tu lo prendi, l'hai visto allenare il Monza, lo porti a Firenze, ti rendi conto che a dei momenti, diciamo anche che il Monza giocava per certi versi l'anno scorso meglio di come giocava la Fiorentina qualche tempo fa. Ora la Fiorentina verticalizza, tiene palla, fa dei gol belli, sinceramente io non avrei questo dubbio.
E allora, poi ne riparleremo ovviamente, grazie per il momento a Gianni De Magistris e Luca Cecconi, buona giornata ad entrambi.
Ciao, grazie a voi, ciao Luca.
E allora, torniamo ai messaggi adesso, 348-7533-933, perché ce ne sono tanti che riguardano...